mille voci.
È considerata il simbolo, l'essenza stessa della neutralità, della non interferenza nelle attività e negli affari interni di altri stati, la Confederazione. È neutrale da 200 anni, scopriremo che questo concetto è in realtà più antico per quanto ci riguarda, ma fu il Congresso di Vienna, due secoli fa appunto, a scrivere e a indicare il legame tra Svizzera e neutralità. 0848 030707 o un sms al 955 parola chiave rete 1. Buongiorno dalla redazione del Mille Voci, buongiorno da Alessandro Bertellotti al microfono. I vostri contributi guidano la nostra trasmissione, come sapete. Cosa ne pensate della neutralità svizzera? Ha ancora un senso secondo voi? Oppure proprio in questa fase storica essere neutrali è la condizione per poter esistere nella comunità internazionale? Do il buongiorno a Marco Iorio.
Buongiorno.
Marco Iorio, ex direttore del dizionario storico svizzero e responsabile fino alla fine dell'anno scorso di questa pubblicazione. Senta, ci dà una definizione di neutralità? È possibile definirla?
Allora, la neutralità è un strumento della politica estera, e questo è la neutralità è specialmente importante durante tempi di guerra. Dunque è un strumento di un paese di non partecipare, di non essere obbligato di partecipare a una guerra. Dunque è un piuttosto a livello militare questa neutralità.
Do il buongiorno a Marco Marcacci in studio.
Buongiorno.
Marco Marcacci è storico e ricercatore, autore, tra l'altro, il lavoro più recente è l'introduzione della riedizione del volume di Raffaello Ceschi, Il Cantone Ticino nella crisi del 1814. Senta, sono 200 anni, sono di più, sono di meno, ci aiuta a capire subito dove collocare, se esiste la possibilità di collocare il concetto di neutralità svizzera nella storia.
Il concetto di neutralità nella storia della Svizzera è comunque un concetto evolutivo, vale a dire che non ha sempre significato la stessa cosa. Si può dire che la Svizzera, o diciamo i cantoni svizzeri, sono generalmente neutrali, nel senso che si astengono da intervenire in guerre all'estero, direi dopo la riforma, perché la riforma protestante li aveva profondamente divisi durante la guerra dei 30 anni, quindi dal 1618-1648 i cantoni svizzeri sono relativamente neutrali. La prima dichiarazione ufficiale di neutralità risale al 1674 in occasione della guerra tra la Francia e l'Olanda. Poi nell'elaborazione di questo concetto di neutralità alcuni hanno voluto farlo risalire addirittura alla battaglia di Marignano, cioè dopo aver perso la battaglia di Marignano, aver abbandonato la politica di conquista verso sud, la Confederazione sarebbe diventata neutrale. In realtà il processo comincia molto dopo, e poi a partire dal 1818 la neutralità assume effettivamente una dimensione diversa, proprio perché viene riconosciuta e in un certo senso anche prescritta alla Svizzera in ambito internazionale.
Ecco, è scritta come abbiamo accennato proprio in apertura, durante i lavori della conferenza di Vienna, che appunto compie due secoli. Marco Iorio, come quell'appuntamento storico viene ricordato oggi? Ho visto che ci sono numerose iniziative al castello di Prangin. Ci può accennare di che si tratta e come si ricorderà questa neutralità dal punto di vista museale e per quanto riguarda le conferenze e gli incontri pubblici?
Allora, effettivamente dopodomani, dunque giovedì sera, si apre la mostra al castello di Prangin, che è una succursale del Museo Nazionale di Zurigo, e si chiama Le Congrès de Vienne, la Suisse redessinée de Napoléon au Congrès de Vienne. Dunque lì si parla non solo della neutralità, e lì faccio una piccola riserva, penso che si è troppo incentrato sulla neutralità, ma il Congresso di Vienna che ha deciso molte altre cose anche importantissime, ne parleremo penso,
certo.
Anche lì si parlerà anche della neutralità. La neutralità non è stata decisa a Vienna, ma più tardi alla seconda pace di Parigi in novembre 1815. Dunque questa mostra vuol far vedere come si sviluppa la Svizzera in questi due anni decisivi, 1813, 14 e 15, perché non è solo il congresso di Vienna che decide sul futuro della Svizzera, ma è un processo, vuol dire molte decisioni una dopo l'altra che saranno prese, e quando comincia il congresso di Vienna da molti punti sono stati decisi e definiti, e la neutralità non era al centro a Vienna, come l'ho detto più tardi. A Vienna erano piuttosto i problemi territoriali.
Ecco, in effetti ho tra le mani un dépliant, che è una piccola brochure che presenta questa straordinaria mostra al castello di Prangin sulle Mano. C'è una serie di iniziative e di convegni, di congressi, sicuramente nel corso della trasmissione ne parleremo, ma voglio rimanere a lei. Ha accennato al fatto che il congresso di Vienna ridisegnò l'Europa nel 1815, fu un processo lungo dopo l'attività di Napoleone. Ci può accennare almeno i due o tre punti principali che vediamo ancora oggi sulle cartine, diciamo così, definiti al congresso di Vienna?
Allora, il primo punto, tutto cominciava in novembre 1813, quando la Dieta decideva che la Svizzera sarà neutrale, indipendente. Vuol dire che in questo momento la Dieta, dunque il governo svizzero, si è ritirato dal sistema napoleonico. L'altro fatto importante era fine maggio 1814, la prima pace di Parigi, dove i quattro alleati hanno deciso di limitare la Francia nelle frontiere di 1792, e lì è stato designato la nuova frontiera ovest della Svizzera.
Sì, della
Dunque
Svizzera.
Lì era già deciso che Ginevra, Neuchâtel e il Vallese faranno parte della Svizzera, e dopo continua. E metà, 17 di settembre, la Dieta ha deciso di accettare questi tre cantoni come cantoni sovrani della Svizzera. Dunque all'inizio del congresso di Vienna questi punti erano già decisi.
0848 03 0707, abbiamo in linea Giuseppe, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io vorrei complimentarmi per l'argomento che avete scelto.
Grazie.
Perché cosa che nelle scuole non si impara, e quando si va a leggere qualche libro magari non si approfondisce tutto. Io avevo solo una domanda.
Prego.
Da fare. Ricordo un articolo di giornale di qualche anno fa, lui diceva la Svizzera ha sempre saputo coniugare la neutralità con gli affari. Questo è il punto. Dico, come si concilia la neutralità della Svizzera con il serbatoio di mercenari che forniva a tutti?
Con gli arsenali. Ok, allora sì.
È tutto.
Grazie Giuseppe.
Grazie.
Dobbiamo dire subito che la scusa per parlare dei 200 anni, adesso cercheremo di capire, appunto, abbiamo già intuito che il concetto di neutralità nasce, si sviluppa, si modifica, assume una definizione più vicina a quella attuale, coincidente con quella attuale soltanto in tempi recenti, ma davvero questa esposizione al castello di Prangin ci ha spinti, ha spinto l'intera redazione a occuparci di questo tema che davvero cattura l'interesse e l'attenzione non solo della nostra redazione ma anche dei nostri ascoltatori, ci pare di capire e ci fa piacere. Marco Marcacci, accenniamo rapidamente alla richiesta di Giuseppe, il fatto di essere neutrali dà la possibilità alla Svizzera di agire in modo indipendente sui mercati, anche sul mercato delle armi. Cosa vuol dirci in proposito? Come funziona la neutralità con l'accessione e la vendita di armamenti?
Sì, allora riprenderei forse la questione del radioascoltatore partendo dalla storia, cioè quando parlava delle truppe mercenarie. Effettivamente prima del 1848, in vari modi la Svizzera forniva reggimenti a paesi esteri, e effettivamente il trattato del 1521 con la Francia, trattato di pace, trattato di alleanza per la fornitura di mercenari, è difficilmente compatibile con la nozione che abbiamo oggi noi di neutralità, e diventa anche incompatibile già prima, perché alla fine del XVII secolo, quando la Francia è in guerra con l'Olanda, gli olandesi dicono: ma se voi siete neutrali e volete, diciamo, mantenere un certo bilanciamento tra i vari stati, allora se consentite alla Francia di reclutare mercenari dovete consentirlo anche a noi, che fu fatto. E quindi per diversi secoli effettivamente il servizio militare estero era, diciamo, una risorsa economica per la Svizzera. Per quanto riguarda i tempi più recenti, quello che la neutralità prescrive in un certo senso alla Svizzera in caso di guerra, di conflitti, è di mantenere, diciamo, un certo equilibrio nelle relazioni anche commerciali o anche la fornitura, diciamo, di materiale bellico tra i vari belligeranti. Cioè lui è praticamente l'unica soluzione che rimane, perché smettere di commerciare, direi, con i paesi in guerra quando c'è una guerra generale è impossibile per la Svizzera, che non può vivere in modo autarchico.
Nella Seconda Guerra Mondiale come si comportò la Svizzera? Perché probabilmente il riferimento che ha fatto anche, che vorrebbe, avrebbe voluto fare anche Giuseppe, sono sicuro di questo, la Svizzera ebbe un comportamento equidistante da tutte le potenze in guerra, ma fu anche costretta a pensare a se stessa, a pensare a difendersi.
Sì, la Svizzera si è trovata in una situazione abbastanza difficile, perché la neutralità stessa era la scelta obbligata, quindi bisognava destreggiarsi tra i vari contendenti. Poi ci sono degli episodi o dei fatti che sono controversi fino a oggi e che hanno delle implicazioni anche etiche, come il fatto di aver passato degli accordi commerciali con la Germania, con il Terzo Reich. È vero che reclamarsi della neutralità di fronte a un potere totalitario come quello del Terzo Reich può sembrare che non sia un grande merito, ma d'altra parte la Svizzera era neutrale, quindi non poteva dichiarare la guerra alla Germania nazista, per così dire.
Sì, poteva anche doveva però difendersi.
Difendersi.
Allora vedo Marco Iori, sento Marco Iori che vuole intervenire. Prima una piccola precisazione: un ascoltatore fa presente che l'esportazione di armi è comunque regolata dalla legge federale sul materiale bellico. Marco Iorio, nel corso della Seconda Guerra Mondiale la Svizzera era circondata a un certo punto dall'asse, dagli alleati della Germania. Era in che condizioni si trovava e come è riuscita a conservare la neutralità anche nel momento più delicato per l'esistenza stessa della Svizzera?
Allora, forse si deve precisare ancora. La discussione sulla neutralità si fa su due livelli. Il primo è quello giuridico-militare, e lì, come l'ha detto il collega Marcacci, anch'io, vuol dire che la Svizzera non partecipa alla guerra. E l'altro è quello che dice questo ascoltatore, che è il livello etico, piuttosto etico, e naturalmente questi sono due punti diversi. E la Svizzera era sempre neutrale, non ha partecipato alla guerra, ma naturalmente questo problema etico rimane. Si può, come neutrale, si può fornire armi sì e no. E questo era naturalmente il punto cruciale nella Seconda Guerra Mondiale. E quando si è circondato di un blocco, praticamente la neutralità non esisteva più, dobbiamo essere sinceri. La Svizzera non poteva più scegliere fra la Germania, l'Italia e gli alleati. Dunque la Svizzera è rimasta neutrale, nel senso che non partecipa più, o che non partecipa alla guerra come alleato di uno dei due blocchi, ma naturalmente era obbligato di collaborare con la Germania e con l'Italia, e ha fornito, come sappiamo, armi e altre cose, no? Allora lì naturalmente la Svizzera era in una situazione molto difficile, con una neutralità che finalmente era piuttosto formale.
Al 955 parola chiave rete 1 riceviamo l'SMS da Renata. La nostra neutralità è molto importante anche simbolicamente, sia per noi, sia per l'Europa, sia per il mondo intero. Mi sembra un'ottima osservazione che giro a Marco Marcacci. Saltiamo all'oggi. In che modo e perché, secondo lei, la nostra neutralità, la neutralità della Confederazione, è importante anche simbolicamente? Quando si parla di neutralità, ci sono altre nazioni che sono neutrali. La Svezia è un'altra, l'Irlanda, l'abbiamo accennato già ieri lanciando la trasmissione, l'Austria è una nazione neutrale, ma nessuno viene in mente di legare la parola neutralità a una nazione.
Sì, perché la Svizzera ha fatto della neutralità, diciamo, uno degli aspetti costitutivi come paese. Io riprendo un'osservazione che faceva Marco Iorio prima, cioè che abbiamo un po' la tendenza anche a esagerare, cioè a vedere nella neutralità più di quello che è in realtà. Cioè la neutralità, proprio per definizione, è uno strumento di politica estera. Però la Svizzera o gli svizzeri ne hanno fatto quasi un valore morale, cioè essere neutrali, quasi quasi essere migliori degli altri, se si vuole. Ecco, io ho dei dubbi su questa interpretazione, anche se è vero che persino all'estero si identifica spesso la Svizzera con la neutralità e con l'essere neutrali, che vorrebbe dire essere un po', insomma, al di sopra delle contese che possono nascere tra paesi, tra popoli, eccetera, il che è una cosa, mio avviso, anche forse discutibile.
La interrompo un attimo perché abbiamo un messaggio importante di viabilità.
Sulla A2 San Gottardo direzione Chiasso si raccomanda prudenza per la presenza di un oggetto sulla strada tra il raccordo di Bellinzona Nord e Bellinzona Sud. Sempre sulla A2, a causa di materiale sulla carreggiata, il tratto tra Bellinzona Sud e Rivera è chiuso alla circolazione per chi viaggia in direzione sud. Inoltre, a causa di un incidente, si sono formate code sulla strada cantonale tra Bellinzona Sud e Cadenazzo.
0848 030707, un sms al 955 parola chiave rete 1. Raccontateci cosa ne pensate della neutralità svizzera, se abbia ancora un senso secondo voi, oppure se proprio in questa fase storica essere neutrali è la condizione per poter esistere nella comunità internazionale. Poco fa Renata ha accennato via sms al 955, ha accennato al valore simbolico. Mi viene in mente un simbolo semplicissimo, ovvero sia la bandiera della Confederazione Elvetica e il suo rovescio, ovvero sia la bandiera della Croce Rossa Internazionale. Marco Iorio, quanto questo simbolo aiuta il mondo a percepire, aiutare il mondo a percepire la Svizzera come paese neutrale?
Naturalmente la Croce Rossa naturalmente per la Svizzera è un strumento molto importante, e ho avuto contatti un po' nel mondo intero, e lì Svizzera e Croce Rossa va spesso insieme. Dunque si fa un legame fra la Svizzera neutrale e questa Croce Rossa. Per noi penso, e anche lo so che la Confederazione gli tiene molto, la Croce Rossa è non solo un simbolo, ma anche una via per trasportare questa idea della neutralità.
0848 030707, abbiamo in linea Salvo, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Salvo, le sue osservazioni sulla neutralità svizzera?
La neutralità svizzera è sicuramente interessante, molto interessante, nel senso che dal punto di vista dell'immagine, è fondamentale per la Svizzera, perché viene associata a questo concetto, anche se storicamente molto è stato usato dalla Svizzera in modo abbastanza opportunistico, nel senso, come si diceva prima, quasi il diritto di vendere le armi a tutti i contendenti, più che non quasi un concetto che assimilabile ai figli dei fiori, mettete i fiori dei vostri cannoni, eccetera. No, invece era il diritto di. E un'altra osservazione può essere anche questa. C'è molta retorica nel ruolo della Svizzera del suo esercito nella seconda guerra mondiale. Cioè, realisticamente non è stata invasa la Svizzera dai tedeschi perché avevano molto interesse a che le fabbriche di Oerlikon, che fornivano armi, carri armati, e voi pensate che anche una volta finita la guerra a Oerlikon si sono ritrovati dei carri armati marcati con le sigle tedesche, e poi questi carri armati sono finiti, mi sembra, in Sudafrica o comunque nei paesi del Sudafrica. Ecco.
Quindi lei nota, mi permetto di fare una domanda, lei nota l'opportunismo piuttosto che per esempio il ruolo di mediatore che la Svizzera ha in alcune realtà difficili del mondo? La Svizzera è presente per esempio al confine, nella zona tra Corea del Nord e Corea del Sud, dove è in corso ancora un armistizio, la guerra non è ancora finita in quella zona, oppure nel ruolo di mediatore tra Cuba e Stati Uniti o tra Stati Uniti e Iran. Passa più il ruolo opportunista piuttosto che il ruolo di mediatore tra due parti, secondo lei?
Ma secondo me c'è un po' tutto, inutile, non bisogna essere, c'è un po' tutto. Storicamente c'è stato questo, la commissione Berger ha detto delle cose importanti che noi abbiamo rimosso alla grande, nel senso che abbiamo pagato dei storici internazionali per analizzare il ruolo della Svizzera nella seconda guerra mondiale, dopodiché abbiamo archiviato definitivamente quei contenuti e ignorato alla grande. Quindi secondo me c'è un po' di tutto. La Svizzera nella seconda guerra mondiale si è comportata in modo molto opportunistico. Secondo me è male non rivedere quelle situazioni. Perché? Perché i tedeschi si sono comportati in modo terribile, va bene, però si è sviluppato un bel senso di colpa che in qualche modo è servito dal punto di vista del popolo, insomma, dal punto di vista in qualche modo può essere stato utile per il paese stesso mettersi davanti alle proprie responsabilità. Per i svizzeri viceversa no, questo processo non c'è mai stato. Cioè, noi ricordiamoci che il collaborazionismo di alcuni, che poi non si può dire Svizzera, di alcuni, di una parte delle autorità svizzere è documentato, furono loro a suggerire ai tedeschi di mettere nei passaporti degli ebrei la stella di Davide, così non avrebbero avuto difficoltà a respingere le frontiere. Cioè, vuol dire, ci sono tante cose che però vanno riviste, vanno analizzate. Perché? Perché sarebbe opportuno che anche noi la smettessimo con tanta retorica inutile e vedessimo le cose come sono andate effettivamente.
Salvo,
noi non siamo i primi della classe. Ecco.
Salvo, grazie per la sua osservazione. Che giro immediatamente ai nostri due ospiti. Tra poco si aggiungerà anche Sasha Zalla, responsabile della pubblicazione dei documenti diplomatici svizzeri. Comincio con Marco Marcacci. Il nostro ascoltatore fa presente che non c'è stato un processo di rilettura della seconda guerra del ruolo della Svizzera nella seconda guerra mondiale. È corretto? È d'accordo? È il momento di farlo, partendo raccontando il ruolo di neutralità della Svizzera.
Allora, come storico devo fare un po' il bastian contrario, quasi per definizione, e ricordare comunque che la questione della responsabilità del comportamento della Svizzera è un dibattito che in realtà si era aperto anche in Svizzera già durante la guerra. Poi è un dibattito che era stato accantonato soprattutto nel periodo della guerra fredda. A partire dalla fine degli anni 60 gli storici hanno comunque ripreso il tema. Ci sono state diverse pubblicazioni che mettevano in luce, diciamo, anche gli aspetti meno più opportunistici, se vogliamo, del comportamento della Svizzera, alcuni anche abbastanza discutibili. Poi questo dibattito è riesploso a metà degli anni 90, quando c'è stata quella che bisogna anche dire una campagna abbastanza organizzata, diciamo, da parte di certe organizzazioni nei confronti della Svizzera, nei confronti delle banche svizzere. Direi che è un processo che procede un po' per tappe, per salti, risorge ogni tanto, e direi, non per scusare il comportamento della Svizzera, ma direi che ogni paese ha i suoi problemi di questo genere. Ne citerò soltanto uno, cioè la Francia, per esempio, per quanto riguarda il comportamento in Algeria, che è ancora oggi, diciamo, un dibattito aperto, una questione che non è risolta. Altri paesi hanno i loro scheletri nell'armadio, per così dire. Questo non per scusare il comportamento della Svizzera, ma per dire che è vero che non dobbiamo avere il complesso dei primi della classe, non dobbiamo avere neanche però il complesso, diciamo, di quelli che sono sempre soltanto colpevoli di tutto.
Marco Iorio, c'è allora questo processo di rilettura del ruolo della Svizzera e del ruolo della neutralità svizzera nel corso della Seconda Guerra Mondiale non è stato completato?
Allora, posso continuare quello che diceva il collega Marcacci. Cioè, da 30-40 anni si discute sul ruolo della Svizzera durante la guerra mondiale. Mi ricordo una visita del Berger, che era uno dei nostri capi, mi diceva alla fine del suo lavoro, mi diceva: sa, non abbiamo trovato molte nuove cose veramente fondamentali, abbiamo fatto delle ricerche piuttosto nelle dettagli, lì sappiamo un po' di più, ma di fatto sappiamo esattamente da decenni come era la situazione della Svizzera, molto difficile in questa Europa nazista. Allora penso lì si è stato un po' esagerato, e anche sono creati nuovi miti. Per esempio, abbiamo sentito uno adesso, Berlia non ha mai prodotto carri armati, per esempio, e questa stella nel passaporto è stata introdotta dalla Germania, non della Svizzera. Allora lì ci sono nuovi miti che si sono stati creati.
Do il buongiorno a Sasha Zala.
Da Berna.
Buongiorno, responsabile della pubblicazione dei documenti diplomatici svizzeri. Ci aiuta a comprendere che ruolo ha oggi la Svizzera, paese neutrale, il ruolo della neutralità nel 2015?
Questa naturalmente è una domanda da porre a un politico e non a uno storico. Io le posso raccontare tutto quello che abbiamo fatto fino al 1975. Comunque è chiaro che la neutralità in un mondo che non è più connotato da un bipolarismo perde diciamo la sua principale efficienza. Questo è stato il grosso problema con il quale ha dovuto confrontarsi la Svizzera già diciamo nella seconda fase della Seconda Guerra Mondiale, quando praticamente c'era un'unità di intenti fra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Quindi in questo periodo, che possiamo dire dal 1942-43 al 1949 circa, quando poi la guerra fredda esplode, possiamo dire che c'è un periodo nel quale i futuri vincitori della Seconda Guerra Mondiale hanno una grande unità di intenti. Quindi c'è questo concetto di un mondo, la creazione anche delle Nazioni Unite, e quindi diventa difficile per la Svizzera giustificare l'essere neutrale. Con la guerra fredda, con l'esplosione della guerra fredda, più tardi nel 48-49, le cose cambiano, la neutralità riprende una logica, e praticamente questa logica possiamo dire che si salva fino al 1989 con la caduta del muro di Berlino. E qui arriviamo nel mondo d'oggi, quindi un mondo che non è più connotato da questo bipolarismo, e forse non è un caso se queste crisi che abbiamo vissuto negli anni 90 della percezione della Svizzera, quindi anche quello che avete discusso prima su Berger, e diciamo le critiche che venivano poste alla Svizzera, secondo me non è un caso che queste nascano alla fine della guerra fredda, e quindi in un periodo nel quale la neutralità della Svizzera non era più utile alle grandi potenze, e quindi la Svizzera che si ritrovava da sola fuori anche dalle grandi cordate geopolitiche, quindi fuori, se così vogliamo, dall'integrazione europea, lasciava la Svizzera un paese molto solitario e quindi anche in questo senso attaccabile. Quindi in un mondo dove non c'è più questo bipolarismo, la neutralità diventa più difficile da giustificare.
È vero, in effetti a me viene in mente, mi perdoni, viene in mente la questione libica, recente in cui la Svizzera fu lasciata abbandonata a se stessa. Ricorda anche lei sicuramente quel momento in cui...
Ed è interessante notare che Gheddafi, fra gli altri sproluochi che fece, disse anche la Svizzera bisogna diciamo tagliarla nelle sue parti nazionali e quindi separare la Svizzera tedesca dalla Germania, la Svizzera italiana all'Italia, la Svizzera francese alla Francia. E questo sproloquio di Gheddafi è interessante perché secondo me la neutralità nella sua concezione del XX secolo, una concezione che nasce diciamo durante e dopo la Prima Guerra Mondiale, con la pace di Parigi del 1919 e il trionfo assoluto del principio dello Stato nazionale e tutti questi stati nazionali che nascono dopo la Prima Guerra Mondiale, la Svizzera si ritrova ad essere un paese diverso perché è un paese plurinazionale. Fino al 1914 possiamo dire che gli stati plurinazionali erano la regola, non l'eccezione, e dopo la pace di Parigi possiamo dire che la Svizzera diventa uno stato, fra virgolette, eccezione, questo famoso forse Sonderfall, e quindi la neutralità diventa una matrice ideologica estremamente importante per tenere assieme un paese che in sé, in questo concetto nuovo del XX secolo, se così vogliamo dire, era un paese diciamo che non si doveva fare, era un paese che andava un po' contro le regole etniche nazionali costruite con la pace di Parigi del XIX.
Marco Iorio, abbiamo accennato al fatto che il fatto che non ci siano più blocchi fa perdere, diciamo così, efficienza e stima a una nazione neutrale, anzi a un certo punto si trova perfino da sola e abbandonata dal resto del mondo proprio a causa o grazie alla sua neutralità. Come storico, come ricercatore, come vive, come studia il rapporto tra blocchi e il ruolo di una nazione neutrale come la Svizzera, e oggi ha ancora un senso, la domanda che giriamo anche agli ascoltatori, essere neutrali e perché?
Effettivamente è molto difficile di rimanere neutrale in un'Europa senza guerra, dove non ci sono più problemi militari, dove c'è questa unificazione europea. Naturalmente questa neutralità ha perso il suo contenuto, il suo fondamento. Ma sappiamo, abbiamo sentito che la neutralità, e non solo dato oggi, non è solo un'idea di Bloch e compagnia, ma questa idea esisteva già nel 1813. La prima reazione dopo la caduta di Napoleone della Dieta era di dichiarare la Svizzera, di dichiarare la neutralità della Svizzera. Dunque questo fa parte già da molto tempo questa idea, questo mito della neutralità, ma oggi effettivamente naturalmente ha perso il suo senso, ma può cambiare naturalmente la situazione se ci sono i nuovi conflitti all'interno dell'Europa. Naturalmente la neutralità può diventare di nuovo importante, ma per il momento io non vedo più il senso della neutralità attuale.
Marco Marcacci, è d'accordo? Non vede più neanche lei il senso, da storico, da ricercatore, della neutralità? E leghiamo il territorio della Svizzera italiana al quanto appena raccontato da Marco Iorio nel concetto di neutralità, e perché Napoleone riteneva questa realtà neutrale, ma per gli altri, non per sé?
Sì, Napoleone ha avuto un'espressione, adesso non ricordo esattamente, ma dicendo la neutralità nei miei confronti non ha alcun senso. Infatti la Svizzera napoleonica non era una Svizzera neutrale, e quindi appena Napoleone, la fortuna di Napoleone è girata, la Dieta svizzera ha effettivamente dichiarato la propria neutralità. Oggi è vero che essere neutrali è difficile, non si capisce bene dove può andare, fino a che punto si può essere neutrali, e questo ci rimanda diciamo a una lezione che si può trarre dalla storia, cioè che la politica di un paese, la politica di neutralità della Svizzera dipende sempre dal contesto internazionale. Cioè la Svizzera è un paese sovrano, è un paese indipendente, ma non può agire facendo astrazione da quelli che sono i rapporti di forza a livello internazionale. Per precisare forse un po' nelle situazioni attuali, prendiamo due esempi di attualità diciamo internazionale concreti. Uno è il caso dell'Ucraina, il conflitto diciamo potenziale tra Russia e Ucraina, l'altro è la lotta contro il terrorismo. Ora, io ritengo che forse nella questione ucraina la neutralità della Svizzera possa servire. L'anno scorso, per esempio, attraverso l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, tutti hanno riconosciuto, diciamo, un ruolo positivo svolto dalla Svizzera in questo contesto. Per quanto riguarda invece la lotta contro il terrorismo, credo che difficilmente la Svizzera potrebbe mantenere una posizione neutralistica
equidistante
perché verrebbe interpretata come una forma di sostegno, di relativizzazione di un pericolo terrorista che in fondo concerne anche la Svizzera. Però l'opinione di chi dice che oggi la neutralità, insomma, più o meno è abbastanza relativizzata, che condivido anch'io, e apparentemente non è condiviso dalla stragrande maggioranza della popolazione svizzera, ma neanche dalle forze politiche, che in ogni caso continuano a reclamarsi della neutralità per definire quello che dovrebbe essere la politica e in certi casi persino l'identità del paese stesso.
È destino che la interrompa per un messaggio della viabilità.
Sulla 2 San Gottardo direzione Chiasso, a causa di materiale sulla carreggiata, il tratto tra Bellinzona Sud e Rivera è chiuso alla circolazione per chi viaggia in direzione sud. Di conseguenza si sono formate code sulla strada cantonale tra Bellinzona Sud e Cadenazzo.
Al 955 riceviamo, parola chiave rete 1, riceviamo l'SMS di Angie. La Costituzione svizzera e la sua neutralità sono sovrane. Sarebbe ora che nessun tribunale internazionale la smettesse di intromettersi nel modo in cui il nostro paese, scritto maiuscolo, gestisce le proprie leggi votate dal popolo. Siamo accerchiati da paesi gelosi che vorrebbero solo distruggere il nostro meraviglioso paese, scrive Angie. La smettano di darci la colpa di tutto, anche di stranieri che abbiamo accolto, se non sono contenti che ritornino a casa loro, nei paesi che non hanno solo panni limpidi. Fa presente Angie, mi sono permesso di leggere tutto il messaggio, alcuni di voi probabilmente non saranno d'accordo con questo, ma è il bello della nostra trasmissione. In effetti ci sono due articoli della Costituzione svizzera che danno per scontata il concetto di neutralità. Sono l'articolo 173 e 185, dove si indica che il Parlamento e il Consiglio federale agiscono per la tutela della neutralità svizzera. Carlotta ci fa presente sempre al 955, neutralità: credo che nel contesto di allora in piena guerra sia stato geniale usare la neutralità svizzera per davvero starne fuori. Al di là del valido discorso di opportunismo, penso anche che il giudizio spetti solo a coloro che c'erano. Forse anche noi avremmo fatto altrettanto. Oggi credo un po' meno alla nostra neutralità, fa presente Carlotta. Sasha Zala, la neutralità, cerchiamo di intuire, dipende dal contesto storico, non è una cosa, non è un atteggiamento ovvio, statico, finito, definitivo, applicabile in qualsiasi contesto. Ci fa un paio di esempi.
È assolutamente vero questo, e anzi, quando parliamo di neutralità dobbiamo assolutamente porci la domanda istantanea: quale neutralità? Di quale neutralità stiamo parlando? Perché questo credo sia il punto principale di tutto il problema. Bisogna ricordarsi che dal punto di vista del diritto internazionale la neutralità implica praticamente niente. Nei congressi di pace, poi nelle convenzioni dell'AIA del 1899 e del 1907, sono stati fissati i diritti e i doveri dei neutrali, che ancora oggi fanno parte di quello che è il fulcro centrale, vale a dire, e adesso semplifico un po', che la neutralità non implica nient'altro che star fuori da un conflitto armato. La Svizzera, soprattutto a partire dal 1945, visto che la neutralità era molto molto criticata, quindi c'era una percezione molto pessima della neutralità, costruisce una dottrina, c'è anche questa famosa dottrina Binschedler, da un alto funzionario del Dipartimento Politico Federale che l'aveva definita, che implica molte più cose di quelle che sono nel diritto internazionale. Quindi la Svizzera, possiamo dire che si inventa una propria neutralità, e che questa neutralità assurge veramente a dottrina assoluta che permette di legittimare qualsiasi decisione politica, quindi se per esempio secondo questa dottrina vincete di non entrare nelle Nazioni Unite, naturalmente di non partecipare alle comunità europee e in un primo tempo addirittura non entrare nel Consiglio d'Europa, la Svizzera entrerà solo nel 1963. Se leggiamo le fonti, per esempio l'Archivio Federale, vediamo che spesso degli argomenti, l'argomento della neutralità viene adoperato appunto a dipendenza del contesto storico per legittimare o una o l'altra cosa o il contrario delle due. Faccio un esempio: in una fase quando durante il conflitto del Vietnam non era opportuno riconoscere diplomaticamente il Vietnam del Nord, la Svizzera rispose a delle sollecitazioni dicendo non possiamo riconoscere il Vietnam del Nord perché siamo neutrali. Pochi mesi più tardi, quando il contesto internazionale cambiò, la Svizzera, il Consiglio federale, riconobbe diplomaticamente il Vietnam del Nord e disse la Svizzera riconosce il Vietnam del Nord perché siamo neutrali. Quindi si vede bene che questo discorso della neutralità permette di legittimare delle decisioni che sono sostanzialmente d'ordine politico, mentre la neutralità, quella del, diciamo, del diritto militare internazionale, sì, è meramente militare.
0848 030707, buongiorno a Giorgio.
Sì, buongiorno, voi avete posto una domanda. Allora, essere neutrale perché? Chi mi ha preceduto ha in parte risposto alla domanda. Comunque io voglio partire da lontano, vorrei dire semplicemente che, esempio, se noi prendiamo l'origine della nostra era, cioè dalla nostra era della Terra, cioè parliamo della fisica quantistica per capirci bene, una verità non esiste. La verità muta a dipendenza delle situazioni, anche politiche se noi parliamo della neutralità svizzera. Però io vorrei essere conciso dopo termine. Primo, noi siamo indipendenti politicamente, siamo una nazione, dunque abbiamo deciso. Come abbiamo deciso, in definitiva, sono affari nostri. Tutti ci possono criticare o tutti ci possono lodare. È più agile, comunque, è più rapido decidere quando si è neutrali, perché non si appartiene di principio, anche se non è vero, a nessun schieramento ufficiale. È chiaro che nessuno ci regala niente senza contropartita, ma questo per fortuna noi lo sappiamo. Noi vendiamo non perché l'euro è 1-1 o era 1-20, noi vendiamo perché abbiamo qualche cosa che interessa a qualcun altro. E qui bisogna capirci bene. Non appartenere ad un gruppo politico, chiaramente, sì, amplifica il potere decisionale. Grazie, buona giornata.
Grazie a Giorgio. Dunque, ha fatto tirato fuori un paio di osservazioni che vediamo di mettere a punto con Marco Iorio. Abbiamo deciso noi di essere neutrali, mi è sembrato di capire, ho preso l'appunto. È corretto ed è più facile decidere. È corretta anche questa osservazione di Giorgio, secondo lei?
Allora, la Svizzera ha veramente deciso di essere neutrale, è una decisione svizzera. E questa decisione, questa mentalità o questo desiderio di non partecipare alle guerre, l'abbiamo sentito, è già vecchio, da 300-400 anni fa. E questa idea della neutralità è così profonda, ancorata nella testa delle svizzere, che è naturalmente difficile di cambiare questa idea. Ma anche questa neutralità o l'indipendenza, questo anche è un concetto, un altro concetto, è mai assoluto. Questi concetti sono sempre relativi e noi abbiamo adesso la tendenza di fare troppo assoluto queste,
sì, semplificare il concetto.
Semplificare, siamo indipendenti, dunque siamo come una stella via dall'Europa, dal mondo, e noi decidiamo tutto. Questo non era mai così. La Svizzera era sempre integrata in un contesto continentale, in un contesto politico internazionale, dunque la Svizzera era mai sovrano assolutamente, e penso che questa idea dobbiamo lasciar cadere, specialmente adesso in questo periodo dove c'è questa comparazione internazionale.
Marco Marcacci, la Svizzera è sempre stata integrata nel contesto internazionale, quindi è un mito il fatto che siamo isolati dal mondo, sebbene neutrali.
No, la Svizzera deve comunque tener conto di quello che è il contesto nel quale vive. E volevo dire che la neutralità svizzera è nata soprattutto per esigenze interne, cioè la vecchia confederazione, prima del 1798, ha cominciato a essere neutrale nei conflitti internazionali perché altrimenti si sarebbe spaccata a quel momento su base confessionale. In periodi più recenti, il caso della Prima Guerra Mondiale lo dimostra, la Svizzera, se non fosse stata neutrale, si sarebbe spaccata, diciamo, su una divisione di tipo linguistico-culturale, in quanto durante la Prima Guerra Mondiale è stato evidente a tutti che nella Svizzera tedesca c'era, diciamo, una certa simpatia per i tedeschi, nella Svizzera francese era chiarissima la simpatia per la Francia, e nella Svizzera italiana, nel Ticino, si parteggiava per l'Italia. La vittoria dell'Italia alla fine della Prima Guerra Mondiale fu celebrata in Ticino quasi come lo è stata in Italia. Quindi per dire che la neutralità nasceva proprio da esigenze anche interne, cioè di mantenere una certa coesione nazionale, visto la costituzione del paese, pluriculturale prima, almeno due pluriconfessionale prima, e poi multiculturale in seguito, diciamo, la definizione del nazionalismo moderno.
Un ascoltatore al 955 fa presente che la neutralità, la nostra neutralità specifica, ci aiuta a rimanere lontano dalle mire dei terroristi, perché se vediamo tutte le nazioni che sono coinvolte con gli eserciti nelle nazioni dove c'è oro, petrolio, argento e diamanti. C'è forse qualcosa con la grammatica, ma i telefonini non aiutano a risolverlo, ma penso che il messaggio sia stato chiaro. La diplomazia svizzera, scrive Peter, è la sua forza grazie alla sua neutralità. Sasha Zala è d'accordo? La diplomazia svizzera vive grazie al fatto che è neutrale?
Allora abbiamo due domande, la prima è quella del terrorismo e la seconda è quella degli margini di manovra della diplomazia svizzera. Allora abbiamo con i documenti diplomatici svizzeri pubblicato negli ultimi anni documenti fra 1969 e 70 che toccano i primi gravi attentati terroristici in Svizzera, che sono che è la sparatoria di un aeroplano a Kloten, un aeroplano della El Al, nel conflitto fra Israele e Palestina, l'esplosione poi di un aeroplano a Würzburg che era stato esploso in seguito a una bomba che per caso finì su quell'aeroplano, e credo che questi due fatti abbiano causato uno shock incredibile nell'opinione pubblica svizzera nel 69-70, perché la Svizzera si è reso conto che anche il fatto di essere neutrali non salvava la Svizzera da questi atti di terroristici. Quindi se lei avesse posto questa domanda nel 69-70, tutti avrebbero detto che la neutralità non serve a proteggerci dal terrorismo. Ora è chiaro che la neutralità spesso viene vista o come sinonimo di quella che potremmo chiamare una politica di cautela. La Svizzera potrebbe benissimo rinunciare alla propria neutralità militare, in teoria, e continuare ad avere una politica cauta, quindi una politica di paese medio piccolo, e che quindi non si mette a spaparazzare per esempio in questioni legate al terrorismo. Riguardo alla neutralità come strumento, possiamo dire che, come dicevo prima nell'esempio del Vietnam del Nord, la neutralità apre un discorso che permette un po' di legittimare qualsiasi cosa. Quindi ogni volta che un diplomatico svizzero ritiene che delle opzioni non siano interessanti per il paese, eccetera, può sempre dire: ah, sapete, non possiamo perché siamo neutrali. Quindi questa neutralità, è vero, possiamo dirlo, apre un'area discorsiva che permette un po' di poter fare i propri interessi adducendo a ragione il fatto di essere neutrali.
Nadir Sutter al 955 ha inviato un sms ricordando, siamo in chiusura purtroppo, ricordando il discorso del generale Guisin al praticello del Grütli nel 1940. Lascio agli ascoltatori a questo punto la passione e l'impegno di andare a vedere, a ascoltare, a rileggere, se hanno voglia e intenzione, il concetto di ridotto nazionale, la decisione di resistere a ogni costo e il fatto che l'esistenza, la coesione della Svizzera era messa a rischio anche in quel momento. Io ringrazio gli ospiti che ci hanno dato la possibilità di comprendere la complessità della questione neutralità, che tanti di noi, io compreso, devo dirlo, davamo per scontato come grande monolite, monolitone che definisce la nostra identità e la nostra storia. In effetti si tratta di qualcosa di estremamente complesso e di estremamente avvincente da approfondire. Ringrazio Marco Iorio, ex direttore del Dizionario Storico Svizzero, responsabile fino alla fine dell'anno scorso di questo dizionario. Marco Marcacci, storico e ricercatore, autore tra l'altro dell'introduzione della riedizione del volume di Raffaello Ceschi, Il Cantone Ticino nella crisi del 1814. E ringrazio Sasha Zala, responsabile della pubblicazione dei documenti diplomatici svizzeri. Vi segnalo il sito www.dss.ch, il Dizionario Storico della Svizzera, con ampie pagine dedicate al concetto di neutralità. Vi segnalo inoltre al castello di Prangin, dal 13 marzo al 13 settembre, la Svizzera ridisegnata da Napoleone al congresso di Vienna, una mostra interessantissima sulla storia della Confederazione e non solo. Infine, il 5 giugno è previsto sempre a Prangin il simposio Il mondo dei neutrali. Mille voci domani si occupa del perdono, quanto siamo disposti e in quali condizioni riusciamo a punire qualcuno per una offesa, un danno ricevuti. Affronteremo il tema del perdono da diversi punti di vista, sociologico, psicologico, religioso, per scoprire che questo aspetto del nostro comportamento ha diversi punti di vista. Infine, quanto siamo disposti a perdonare le nostre azioni e i nostri pensieri. Domani a Mille Voci RSI Rete 1 dalle 11:05 da Alessandro Bertellotti. Buon proseguimento di giornata.